devo portare una schiena leggera.
Va bene, buon pomeriggio a tutti. E grazie insomma a quelli che sono qua e a coloro che sono collegati alla casa, e soprattutto a Francesco Emolo, che vabbè, è membro del comitato scientifico di MECRI fin dall'inizio. Molti dei soci che hanno lavorato con noi negli anni passati già lo conoscono molto bene. Linguaggio in transito pedagogia quest'anno, come sapete, è organizzato in modo da dare voce a diverse esperienze e prospettive dentro e sul lavoro della formazione, prospettive ed esperienze che abbiamo deciso quest'anno di affidare nel loro racconto ai membri del Comitato Scientifico di MECRI, che dentro a MECRI fanno formazione ma che appunto lavorano in osmosi con altri contesti operativi. Francesco Emolo in particolare ha lavorato per alcuni anni dentro la scuola secondaria di secondo grado, si dice così, secondaria di secondo grado, insomma prende le vecchie superiori, però superiori sembra subito gerarchico, no? Invece se c'è in secondo non sai qual è il primo, potrebbe essere da su o da giù e quindi va meglio così. Comunque, le superiori il titolo che ha scelto per questo suo racconto è Quel che scuola non è, come potete trionfalmente leggere sull'apposita lavagna predisposta a fianco del relatore. Dunque lascio subito la parola a Francesco, che ringrazio moltissimo. Dunque, siccome siamo tutti distanziati e facciamo le pause regolari, ne faremo due come al solito areando il locale, e siccome tutti teniamo la mascherina, se tu Francesco, quanto relatore, senti la necessità di abbassarla per parlare, sappi che lo fanno anche altri, credo che siamo comunque in sicurezza, è una decisione tua, però noi ci sentiamo tranquilli perché siamo tutti mascherati, areati e disinfettati. Buon lavoro, grazie.
Grazie, grazie. Non osavo chiederlo, però mi sento molto più libero. Allora, faccio una piccola premessa, nel senso che quello che ho scritto nel programma di MECRI è un po' diverso da quello che proporrò questo pomeriggio, perché nel frattempo le cose succedono, delle cose, quindi sentivo che non era abbastanza pronto a raccontarvi quello che avevo in mente, che era legato a progetti che non sono partiti, eccetera. Quindi ho deciso di fare un altro percorso che spero sia altrettanto piacevole per voi. L'ho articolato in tappe, la prima tappa l'ho intitolata Bonhoeffer a Finkelwald. Chiedo scusa per la pronuncia del tedesco perché non ho mai studiato. Allora, questo titolo si riferisce ad una stagione della vita del teologo luterano tedesco Dietrich Bonhoeffer, al quale io sono molto legato. Si riferisce a quel periodo della sua vita in cui assume, siamo nella in Germania nel 1935, assume la direzione del seminario luterano di Finkelwald. Quando pensiamo ai seminari luterani non dobbiamo pensare ai seminari cattolici che durano 5 anni, che assomigliano ai monasteri, eccetera, riproducono un po' la vita monastica. Nella tradizione luterana il seminario era un anno che si svolgeva tra la fine degli studi accademici e l'inizio dell'attività pastorale, prima dell'ordinazione, in cui si veniva istruiti sulla cosiddetta teologia pratica, cioè l'omiletica, l'arte della predicazione, che è così importante, soprattutto nella tradizione protestante, la tradizione cattolica, meglio non ascoltarle le prediche, la catechesi, cioè l'educazione dei cristiani, e la cura pastorale, quindi quello che il pastore dovrebbe incontrare quando comincia la sua attività pastorale. Ora, Bonhoeffer già era convinto che la formazione universitaria non fosse adeguata per il tempo che viveva la Chiesa tedesca. Per di più, le vicende della Germania nazista hanno, come dire, consolidato questa sua convinzione. Che cosa era accaduto? Dico molto rapidamente per dare il contesto. Questo seminario di Finkelwald in realtà era un seminario illegale, nel senso che chi lo frequentava non poteva ricevere un'ordinazione al pastorato riconosciuta dalla Chiesa inquadrata nello Stato nazista, no? Quindi non riceveva neanche uno stipendio e doveva stare anche un po' attento perché erano tenuti sotto controllo. Questo seminario faceva capo alla cosiddetta Chiesa confessante. Praticamente nel 1934 una parte consistente di pastori, fedeli, studenti si era staccato dalla Chiesa ufficiale, fondando, sempre all'interno del luteranesimo, Chiesa ufficiale appunto inquadrata nelle strutture dello Stato, fondando una Chiesa parallela, o meglio una Chiesa alternativa, perché la Chiesa ufficiale, la cosiddetta Chiesa del Reich, era quasi interamente dominata da una fazione che era quella dei cristiano-tedeschi, cioè dei cristiani che ritenevano che non ci fosse niente di male ad essere cristiani e nazisti contemporaneamente. Anzi, che fosse, come dire, talmente giusta questa prospettiva che anche la questione razziale in qualche modo era in linea col cristianesimo, perché c'era alle spalle una teologia ottocentesca che aveva sostenuto la necessità di de-ebraicizzare il Vangelo e la figura di Gesù. Era un attimo che le cose si innestavano, ma comunque loro non ci vedevano niente di male, diciamo. Quindi capite che Bonhoeffer dice la formazione non funziona, perché se uno che esce dallo studio della teologia è convinto che può essere cristiano e nazista contemporaneamente senza problemi, evidentemente qualcosa non ha funzionato. E appunto viene fondata questa chiesa alternativa, che dura pochissimo ovviamente, perché nel giro di un paio d'anni viene messa fuori legge, i suoi esponenti perseguitati, e Bonhoeffer si troverà nella necessità di fare altre scelte nel dettaglio, entrare nella resistenza e finire impiccato in un campo di concentramento a poco tempo prima della liberazione. Ora, perché mi interessava questa esperienza di Bonhoeffer a Finkelwald? Perché lui non vuole semplicemente fare un corso, un seminario nel senso di una serie di corsi in cui istruire i pastori appunto alla teologia pratica, ma è convinto che questa esperienza debba essere sostenuta, debba avvenire, questa istruzione dei pastori, avvenire all'interno di un'esperienza di vita comune. Quindi il seminario è anche legato a un'esperienza di vita in comune che riprende senza dubbio dei tratti della tradizione monastica che Bonhoeffer aveva conosciuto durante il suo soggiorno in Inghilterra, perché è convinto che in questo momento particolare sia necessario che gli aspiranti pastori, in un ritmo di vita che sia equilibrato tra tempi solitari e attività in comune, venga educato a una diversa percezione di se stesso ed un differente stile di relazioni. Quindi imparare a essere una comunità a partire da una vita ritmata in comune. Adesso vi leggo, per darvi un'idea, vi leggo da questa introduzione al pensiero di Bonhoeffer di Ferrario com'era organizzata la vita a Finkelwald, che comunque non doveva essere facile. La giornata di Finkelwald è scandita da un ritmo regolare ispirato a quello monastico. La parola di Dio rompe al mattino il silenzio notturno, che prima del momento liturgico deve essere totale. Nella sobria cappella il culto mattutino inizia con la preghiera dei salmi, a voci alternate e intercalata da strofe di canti. Segue la lettura biblica di un capitolo dell'Antico Testamento e di un brano del Nuovo. Solo la domenica il direttore tiene una breve meditazione, quindi colazione. subito dopo la meditazione individuale personale della durata di mezz'ora. Seguono le lezioni. Prima di pranzo, mezz'ora di canto monodico o a quattro voci. Durante i pasti in refettorio si tiene spesso una lettura a voce alta, che però, diversamente da quanto accade nei monasteri, può essere tratta anche da opere profane. Il pomeriggio è prevalentemente dedicato allo studio personale. Uno spazio di conversazione e musica segue la cena, prima che alle 22 la comunità si riunisca nuovamente per la meditazione serale di circa tre quarti d'ora. Quindi c'è sostanzialmente la giornata ruota attorno a due assi. C'è da una parte il tempo della meditazione personale, dello studio, e dall'altra parte delle attività in comune che, a parte, come dire, la preghiera, l'ascolto della riflessione del direttore la domenica, sono caratterizzate dalla preghiera e dal canto. E a questo punto noi è rimasto quello che il progetto di Bonheffer ci è rimasto nello scritto che lui ci ha lasciato, che è stato pubblicato postumo, che si intitola proprio Vita Comune. Lui dedica grande attenzione a questi due momenti, la preghiera dei salmi e il canto. Lui dice: è meglio se il canto sia monodico, perché si evitano i virtuosismi, si evita che uno sia preoccupato dalla performance. È fondamentale che si stia ancorati ad un testo durante il canto. Lui dice: il canto monodico ti consente di concentrarti di più su quello che stai cantando e su come lo stai cantando, e per forza di cose, anziché, come dire, tenere un orecchio a te stesso, un orecchio all'altro, perché devi seguire le armonie o perché devi fare delle cose particolari, lì tutti sono costretti a ritmare la preghiera nello stesso modo. E la stessa cosa ha a che fare con i salmi. Perché i salmi non altro? No? Perché i salmi, lui ritiene che sia importante che la preghiera sia fatta a partire da un testo, perché il testo ti consente di fare quella che lui chiama un'esperienza di estraniazione. Cioè, il pericolo più grande per Bonheffer è che ci sia un'identificazione psicologica tra chi prega e il testo che sta pregando, e che la preghiera spontanea diventi l'espressione di un disagio, di un bisogno, eccetera. Invece tu, nella relazione con il testo, preoccupato di capire quello che è successo lì e il perché, e quello che c'è scritto e come è stato scritto e il ritmo che gli è stato dato, come dire, hai modo di non coinvolgerti troppo. Ora, al di là dei dettagli, quello che mi interessa di questa esperienza è il fatto, cioè, perché Bonheffer è convinto che questa esperienza può essere un antidoto a quello che sta succedendo. Il punto è chiaro: lui punta ad una esperienza in comune, a un'esperienza di vita in comune che, vabbè, lo dico come lo dice lui, non deve essere motivata né da esigenze psicologiche, né da esigenze emotive, né dalla volontà di realizzare un ideale. Significa che non si sta insieme perché non si riesce a stare da soli. Lui dice: chi non riesce a stare in comunità non riesce a stare da solo, e chi non riesce a stare da solo non riesce a stare in comunità. Quindi non si sta in comunità perché non riesci a vivere da solo. Non si sta in comunità neanche perché hai bisogno di un qualche conforto, perché stare insieme ti fa sentire che siete un po' di più, che riconosci l'altro, che c'è qualcosa di simile, senti che non sei completamente decontestualizzato. E non si sta insieme neanche perché si ha un progetto da realizzare. Lui dice: un ideale da attualizzare. Perché lui dice: tutte le volte si agisce in questo modo, si finisce per diventare una religione, una setta, un gruppo esclusivo, una cosa elitaria, ma soprattutto si perde la concretezza delle esperienze vissute, perché tu hai l'ideale, il progetto da realizzare a tutti i costi, e va a finire che l'altro, anziché essere assunto nella sua concretezza, viene a diventare un impedimento. Allora è un attimo che, se l'ideale non si raggiunge, cominci ad autoflagellarti, forse non era abbastanza, forse non sono stato bravo, cominciano le invidie e le cose all'interno della comunità, quello ha sbagliato, quello non ci crede abbastanza, questa cosa non funziona, eccetera. Quindi deve essere questo stare in comune deve essere motivato da qualcos'altro. Dice Bonhoeffer, non può essere neanche una comunione di vita puramente spirituale. Questo però ve lo leggo perché è bello. Poi devo tenere il tempo perché su Bonhoeffer non riesco a trattenermi. Dice così, una comunione di vita puramente spirituale è non solo pericolosa, ma senz'altro anche un fenomeno anormale. Bisogna essere particolarmente vigili e rigorosi quando la comunione spirituale non coinvolge la convivenza fisico-familiare o un impegnativo lavoro comune, quando cioè non coinvolge la vita quotidiana con tutte le sollecitazioni cui è esposto l'uomo nel lavoro. Si sa per esperienza, infatti, che proprio i brevi periodi di ritiro spirituale sono quelli in cui più facilmente si dà sfogo alla componente psichica. Lui ce l'ha un po' con la nostra storia, tutto è lì. Niente di più facile che suscitare l'ebbrezza della comunione per pochi giorni di vita comune e niente di più deleterio per una non patologica, non esaltata, fraterna comunione di vita nella quotidianità. Chissà che cosa avrebbe pensato lui dei movimenti carismatici che ci sono nella Chiesa Cattolica, dove si balla, si canta per 3-4 ore, poi la gente guarisce per mezz'ora, 40 minuti, poi quando ritornano a casa sono uguali a quello di prima. È proprio l'ebbrezza dell'essersi riconosciuti. Allora, il punto è che per lui è chiaro che lui ha in mente quello che sta accadendo in Germania. Quindi la questione è, si sta insieme non perché si sta realizzando lo stesso ideale in senso ideologico, no? Si sta insieme non perché c'è un'identificazione con un capo, con un leader, con una persona carismatica, eccetera, o perché ci si esalta a vicenda di essere parte di un meraviglioso, grande progetto, ma neanche, lui dice, una vita in comune che prevede una uniformità quantitativa, cioè che ci riconosciamo tutti insieme in un'unica volontà, che siamo uno più uno più uno, tenuti insieme dal fatto che rappresentiamo un corpo sempre più grande, no? Ma allora verrebbe da dire, ma allora perché cacchio bisogna stare in comune? E questo chiaramente, vi dico Bonhoeffer, poi vi dico perché mi sembrava così bella, oltre che la parte, come dire, critica, che è molto lucida. E lo faccio svelando un trucchetto che secondo me è contenuto nel titolo, e cioè vita comune non significa tanto la vita fatta in comune, ma la vita che abbiamo in comune. E questo è il punto, perché il fondamento dello stare in comune, secondo Bonhoeffer, per sfuggire da tutte le cose che ho detto, è la redenzione operata da Cristo con la sua morte e risurrezione, cioè il fatto che in quanto battezzati, in quanto partecipi di quest'opera redentiva, nell'uno e nell'altro abita la stessa vita, opera la stessa energia. Per cui prima di tutto io accolgo l'altro, non nella sua singolarità psicologica, sempre perché Bonhoeffer è fissato con questa cosa, ma lo accolgo in quanto in lui opera la medesima energia che opera nella mia vita, e quindi in qualche modo, lui dice, non è che dobbiamo inventarci niente, dobbiamo riuscire a ritmare in comune, esercitarci, a vivere in comune la vita che già siamo in comune. Quindi portando avanti questa vita in comune. Per esempio, lui dice, quando si segue si esegue una preghiera spontanea, uno della comunità fa una preghiera spontanea, no? Gli altri devono in qualche modo farsi carico di questa preghiera e farla diventare la loro, no? Cercando di entrarci dentro, di farsene carico, di capire le intenzioni dell'altro, anche variandola inevitabilmente, no? Ancora una volta, quando si medita la scrittura, che si ascolti quello che emerge dall'altro, perché l'altro ridimensiona la mia interpretazione della scrittura ed evita che io sia troppo centrato su me stesso, che vada troppo per fragole. No? Quindi si tratta di un'unità che non è un'uniformità, e di una unità che in qualche modo, come posso dire, tiene viva la dialettica delle identità. Quindi non c'è uniformità, ma c'è una convivenza di identità, però che hanno in comune un ritmo. No? Dice, ma uno potrebbe dire, vabbè, ok, ti piace Bonhoeffer, l'abbiamo capito, ma cioè, nel senso, io non ho potuto fare a meno di pensare al fatto che, ma la metto lì e poi spero che torni nel corso del percorso, non ho potuto fare a meno di pensare a quello che secondo me dovrebbe essere il lavoro degli insegnanti, che indubbiamente non lavorano ritmando il loro lavoro in comune, ma proprio manco per niente, anzi una lotta spietata tra individualità, tra priorità di materie, chi c'ha ragione, chi giudica meglio lo studente, uno lo vuole bocciare, l'altro lo vuole promuovere, eccetera. Ma soprattutto ho immaginato, perché vengo da una certa storia, quindi forse è quello lì che sempre mi richiama, il lavoro degli insegnanti come il lavoro di un'equipe di persone che ritmano all'unisono, verrebbe da dire, questa lenta ricostruzione della vita che hanno in comune con gli studenti, in senso genealogico, in senso come la intendiamo qui a Mecri, insomma, no? E che il lavoro dell'insegnante sia questa capacità di mostrare che, come dire, quello che fai a scuola ha senso in quanto ti sto raccontando perché sei come sei, no? E quindi la scommessa è che attraverso un lavoro comune io riesca a farti vedere, a mostrarti in qualche modo, a far emergere la realtà che tu sei, no? Che ti ha fatto essere quello che sei e che nello stesso tempo è quello che hai in comune con me, con i tuoi compagni, e di questo dobbiamo farcene carico, no? Se, come dire, l'insegnamento è standard di fronte ad una somma di persone con una individualità, dicendola alla Bonhoeffer, psicologica molto, molto netta, che peraltro restano tali per tutto il tempo della loro vita scolastica, poi non ci si può lamentare che non ci sia consapevolezza della cittadinanza, della comunità, autonomia nella gestione degli strumenti, eccetera. Adesso l'ho buttato un po' così, però spero che la cosa in qualche modo possa chiarirsi. Un'ultimissima parola la dico sulla catechesi, perché Bonhoeffer ovviamente affronta le tre materie e dice delle cose di impostazione sull'omiletica e la cura pastorale. Una cosa interessante sulla preparazione delle prediche è che secondo lui deve durare una settimana, cioè se tu devi predicare la domenica, stai sul testo biblico dal lunedì al venerdì, ti confronti col testo biblico, vivi questo scarto di cui vi dicevo prima, quindi cerchi di far dialogare la tua situazione e il testo, dopodiché fai sedimentare e il sabato la impari, perché non è che vai in chiesa e leggi il testo, la devi far sedimentare anche dentro di te il testo e poi raccontarlo. Uguale come si fa a lezione, come molti dei miei colleghi facevano lezione a scuola. Allora, dicevo, la catechesi è interessante perché lui dice questa cosa in linea con quello che vi ho raccontato, dice attenzione, La catechesi, cioè l'educazione dei giovani cristiani, non deve essere un'imposizione o una serie di norme o di contenuti che devono imparare. Tu devi partire dal fatto che quello che hai di fronte è, ancora una volta, una persona in cui abita la vita stessa di Dio, la vita redenta o la vita eterna, come mi piace di più chiamarla, o la vita della realtà in cui è immerso, eccetera. E quindi il tuo lavoro è un lavoro che deve supportare, come dire, la capacità di dare forma a quello che c'è già. Insomma, il discepolo, il catechizzando non è vuoto, non è che lo devi riempire di cose, devi aiutarlo a dar forma a quello che già abita dentro di lui, senza che lui ne sia per lo più consapevole, anche attraverso, lui dice, il metodo dello scandalo, cioè non nascondere lo scarto che c'è fra la verità cristiana e la sua vita, la parola di Dio e quello, la situazione in cui si trova. Lui ce l'ha proprio con le attualizzazioni della scrittura. Lui dice non c'è proprio niente da attualizzare, perché l'hai trasformata in una cosa astratta che poi la devi fare coincidere col presente, no? E poi nascono le storture, tipo interpretare fenomeni contemporanei alla luce dell'Antico Testamento migliaia di anni prima della nascita di Cristo, o far fondare il matrimonio a Gesù perché ha partecipato a un pranzo di nozze, povero lui, e così via, no? Quindi vivere lo scarto. Vabbè, questo era un po' la prima tappa, o meglio l'esergo di questo percorso. Avevo preso un appunto sulla differenza tra formazione e istruzione, ma forse a me crea anche superfluo che io dica questa cosa. Cioè, è chiaro che quando io penso alla formazione non penso in alcun modo all'istruzione. L'istruzione può essere una parte necessaria sicuramente della formazione, ma troppo spesso la formazione scolastica coincide quasi esclusivamente con le istruzioni per l'uso. Cioè, sembra che si forniscono agli studenti le istruzioni per far funzionare bene gli strumenti, il libretto di istruzione del frullatore, dove quello che importa è che attraverso una sequenza ben ordinata di azioni pratiche o concettuali si raggiunge un risultato, azioni che sono necessarie per azionare, non so perché a me viene in mente il frullatore, forse perché mi piace particolarmente, quindi lo studente per lo più è inconsapevole sia di come ci è arrivato, sia di che cosa ne può fare, sia dell'oggetto che ha di fronte. Cioè, voglio dire, non, quando uno usa il frullatore non è che di per sé è consapevole di come funziona, dell'impatto ambientale che ha, di quante ore di lavoro ci vogliono per assemblarlo, da dove vengono i componenti che costituiscono il frullatore. Sa fare velocità 1, velocità 2, sa che si deve fermare un po', sa che magari deve evitare di mettere delle cose perché si spuntano le lame, però è un uso limitato, no? A volte l'istruzione scolastica un po' ha questo andamento, cioè io ti istruisco su come funziona, su come si fa una disequazione, su quello che devi sapere, quello che devi ripetere, ma questo non ti dà nessun tipo di consapevolezza di quello che stai maneggiando, nessun tipo di autonomia, no? Se si rompe il frullatore non lo sai riparare perché non sai come è fatto, di fatto, e devi comprare un altro, comunque lasciarlo andare. E ecco, la formazione non si può limitare a questo, cioè può anche essere necessario, non lo so, io poi sono un po' rigido al contrario, una istruzione ben fatta, però se si tratta solo di questo, se c'è solo questo in gioco nella questione scolastica, nella questione del sistema educativo, per esempio, italiano, boh, sì, allora aggiustiamo un po' i programmi, aggiustiamo un po' le cose, facciamo delle ore poco pesanti. L'importante è che diamo una serie ben ordinata di contenuti e quello basta, non lo so. Va bene. prima vera e propria tappa del percorso, se già non siete in agonia. La prima tappa è la vocazione. Vocazione dell'insegnante, ma anche vocazione dello studente. Questo passo in realtà, forse non mi soffermerò neanche troppo, perché l'ho scelto per questioni emotive, non per questioni... però mi piaceva leggerlo in questo contesto. Allora, è un passo tratto dal primo libro di Samuele, l'Antico Testamento. Avrete capito che mi muoverò in un percorso sulla formazione attraverso la Bibbia, insomma. Quello che so fare, insomma, così così, insomma, l'unica cosa che so fare. Allora, e racconta la vocazione di Samuele, che è un grande profeta che storicamente segna nella storia di Israele, un passaggio molto importante, però non mi soffermo su questo. Leggo invece. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli, che era un profeta. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele, Samuele. Ed egli rispose, eccomi. Poi corse da Eli e gli disse, mi hai chiamato, eccomi. Egli rispose, non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo, Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo, mi hai chiamato, eccomi. Ma quello rispose di nuovo, non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. C'aveva anche una certa età Eli, cioè. In realtà Samuele, fino ad allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo, «Mi hai chiamato, eccomi!» Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Egli disse a Samuele, «Vattene a dormire!» E se ti chiamerà dirai, parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto, venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte, Samuele, Samuele. Samuele rispose subito, parla perché il tuo servo ti ascolta. Poi in realtà, come spesso accade, il Signore gli dice delle cose spiacevolissime che riguardano anche la vita di Eli e i suoi figli, e lui, poverino, torna e le deve raccontare a Eli che tanto amabilmente l'ha istruito. La conclusione del brano dice una cosa molto bella. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Allora, perché mi piace questo brano che io trovo commovente? Perché un po' romanticamente, non lo so, ma forse anche no, richiama alla mente quello che dovrebbe essere il rapporto maestro-discepolo, no? O meglio, quello che è il rapporto maestro-discepolo quando funziona, no? In un periodo indubbiamente di crisi, perché si dice la parola di Dio era rara, quindi parlava poche volte, si sentiva poco, ecco perché era faticoso anche riconoscerlo, e le visioni non è che ce ne fossero tante, quindi era un Dio un po' assente, accade questa cosa e accade che è Eli che si rende conto di quello che sta accadendo nella vita di Samuele, che per me è una cosa molto bella. Cioè, si rende conto che nella vita di questo ragazzo sta accadendo qualcosa di importante, no? Che è cresciuta dentro di lui una vocazione che lui ha in qualche modo monitorato e che adesso è arrivato a un punto di svolta. E cosa fa? Dà delle indicazioni molto precise, cioè sa riconoscere i segni della sua vocazione, sa riconoscere che cosa sta accadendo dentro di lui, ma ha anche una sapienza tale per cui sa che cosa indicargli. No? E questa cosa mi piace molto perché... Boh, io la penso un po' così, cioè tu scruti i tuoi studenti o i tuoi allievi, stai attento a quello che si muove nella loro vita, non necessariamente in senso affettivo o personale, ma magari anche sì. E a un certo punto sai riconoscere quello che sta accadendo, ma devi essere bravo perché devi saperlo indirizzare nella direzione che serve a lui, non a te. Ed è talmente vera questa cosa nel brano di Samuele che quando torna gli dice un sacco di disgrazie. Ed Eli, anziché reagire come verrebbe da reagire, dice: no, no, guarda, mi sono sbagliata, hai sognato, perché non è possibile, cioè io sono il maestro, sono dentro il tempio, sono pure stanco, ho vissuto la mia vita di fedeltà, adesso tu torni, uno scugnizzo qualsiasi, e mi dice che si abbatterà la disgrazia sulla mia casa, che tutto quello che ho costruito, eh? E invece con grande umiltà Eli da questo ragazzo accetta quello che il frutto, diciamo, quello che succede dentro di lui a partire dalla sua vocazione. È importante, secondo me, per un insegnante oppure un educatore tenere a mente questa esperienza. Allora, adesso lasciamo l'Antico Testamento, passiamo al Nuovo Testamento. Alla seconda tappa, su cui invece vorrei stare un po' di più, partiamo da una parabola evangelica che si trova nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco e di Luca, ma io la leggo nella versione di Marco, che è la parabola del seminatore. Allora ho individuato, ve lo dico, ve lo svelo quali sono le tappe. Quindi la prima tappa è la vocazione, la seconda è la semina. La terza tappa è la valutazione, che è un tema caldo nella scuola e anche nella questione. Poi l'errore e infine la formazione come trasfigurazione. Queste sono le tappe. Quindi la prima tappa è la semina. Mi piaceva anche perché la semina è una metafora che ci appartiene, a me, e poi mi piace come metafora dell'insegnamento. Questa è la parabola. Cominciò di nuovo a insegnare, siamo al capitolo, quarto di Marco, versetti 1-20. Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100%. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. In realtà la parabola, per come l'avrà pronunciata Gesù, finisce qui. Però la tradizione ha poi aggiunto una spiegazione della parabola, un po' moralistica ovviamente. Ve la leggo perché può essere utile tenerla presente. E disse loro: non capite questa parabola e come potrebbe comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quella lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito la accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi. sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni. Queste soffocano la parola ed essa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono e sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto il 30, il 60, il 100 per uno. Allora, seguendo un po' la metafora della semina, ci sono tre elementi che mi piace mettere in rilievo. La prima, bisogna conoscere il seme. Perché? Dice, vabbè, il seme caduto, io ho subito pensato ai capperi perché mi piacciono molto, il seme caduto tra i sassi dove c'è poca terra è germogliato ma non ha prodotto molto frutto. Vabbè, ma ci sono semi e semi, cioè ci sono semi che si adattano anche a quella situazione lì e semi che invece non si adattano al terreno eccessivamente fertile o hanno bisogno della sabbia, eccetera. Quindi bisogna indubbiamente conoscere la natura del seme. Così come bisogna padroneggiare il gesto della semina. In fondo questo seminatore sembra un po' strano, cioè semina, a parte che io ho in mente non la macchina che semina, ma la sacca a tracolla, metti la mano dentro, io penso al grano, perché il ricordo che ho è questo, è semini, no? Nel terreno che hai preparato. Per esempio qui non si dice che il seminatore ha preparato il seme, una cosa interessante, come se il seminatore sopraggiungesse in un secondo momento, non preoccupato della tipologia di terreno, getta il seme, ma devi saperlo fare in qualche modo, perché sennò può capitare che il seme va in posti in cui appunto quel seme non potrà mai attecchire. Così come, terzo elemento, devi conoscere la natura del terreno, perché se non conosci bene il terreno, poi ti stupisci dei risultati. Spesso forse questo elemento è quello che più ci trae in inganno nella pratica educativa, cioè ci stupiamo dei risultati che non arrivano perché in realtà forse non conosciamo bene il seme, forse non padroneggiamo bene il gesto, ma sicuramente a volte ci sfugge la natura del terreno, come è fatto il terreno, no? E quindi non possiamo stupirci di quello che accade. Però è anche vero che questo gesto insensato del seminatore dice un'altra cosa interessante, complementare forse, che non devi scegliere il terreno in base alla sua capacità di rendimento. Sarebbe troppo facile dire, ok, allora semino solo nel terreno che so essere fertile, cosa che a volte accade anche nel percorso scolastico, nel percorso formativo, no? Non è la capacità produttiva del terreno che motiva il tuo investimento nell'insegnamento, no? Sarebbe troppo semplice se uno dicesse va bene, lo scelgo in base a quello che rende, no? Mi sembra interessante questa parabola, sia come metafora dell'insegnamento, sia come riflessione su quello che accade a Mekri, perché il seme e il germoglio sono, cioè la semina e il germoglio sono due attività di Mekri che sono molto molto legate tra di loro, no? È molto bella la metafora del germoglio e secondo me è uno strumento anche metodologico molto interessante, no? E qui secondo me può essere bello confrontarsi con la spiegazione della parabola o con la parabola del seminatore, perché ci sono germogli che esplodono, no? Ma che restano lì. Ci sono germogli che sono caratterizzati da una certa preoccupazione, avendo curato insieme a Enrico e Tommaso un po' di esperienza di germogli, me la sono fatta, insomma. Ci sono dei germogli che hanno questo procedere, come dire, un po' coperto dai rovi. Vorrei dire però forse allora questa cosa però in realtà potrebbe essere, no? Si vede che ci sono tutta una serie di preoccupazioni che possono essere sia delle preoccupazioni che emergono, mi verrebbe da dire, con una certa, non umiltà, ma insomma un certo desiderio di ridimensionare le proprie pretese, in cui mi rivedo molto peraltro, che può diventare anche patologico. E sia possono essere preoccupazioni che invece sono davvero, ti impediscono di vedere, cioè grande, non lo so, la preoccupazione di fare bella figura, la preoccupazione di mostrare il proprio sapere, la preoccupazione, non lo so, di essere necessariamente pertinenti, no? Più che un germoglio essere una cosa, e queste cose si avvertono, no? Sarebbe bello rileggersi a partire dalla natura del proprio germoglio, cioè in qualche modo automonitorare il proprio percorso dentro Mekiri, guardando ai germogli che di volta in volta produco, sia che siano germogli che restano per me, che possono essere gli appunti, le riflessioni, il diario che tengo, sia germogli che sono in comune, sia guardandosi, cioè guardando l'un l'altro i germogli dell'altro, no? Perché che la semina sia un'attività che a me crea una grande sapienza, che ci sia conoscenza del seme, del gesto e del terreno, secondo me non è in discussione. E si può lavorare sulla conoscenza del terreno e sul germoglio, che invece è quello che chi ascolta e chi riceve il seme poi produce, ma non a fini moralistici come nella spiegazione della parabola, perché loro hanno il problema che nonostante la predicazione del Vangelo alcuni sono proprio delle teste dure, no? E fanno cose orribili o semplicemente non sono interessati. E quindi anche capire che cosa vuol dire che essere un terreno fertile, no? Perché qui chiaramente la metafora agricola la pone sui termini della quantità, ma mica è detto che uno che fa 350 germogli automaticamente è un terreno fertile, no? Può essere semplicemente un terreno produttivo, però, come dire, la natura del germoglio è quella che è. Una parola volevo dire sulla questione del terreno. Ovviamente quando io penso alla conoscenza del terreno, siccome chi ha fatto esperienza a scuola sa che si oscilla tra ambiti paralleli, l'ambito emotivo, l'ambito psicologico, l'ambito didattico, l'ambito familiare, quindi nei consigli di classe per lo più si fa fatica ad avere una visione unitaria dello studente, perché si oscilla tra poverino, ma gli è capitato che gli è morto il gatto ieri, oppure ma noi non siamo una società d'assistenza, per cui non è che ci possiamo commuovere per ogni cosa che succede, eccetera. Quindi quando parlo della conoscenza del terreno, sì, parlo di tutti questi aspetti, ma soprattutto ho in mente quello che sappiamo noi del terreno che siamo. Penso in particolar modo, e non lo ripercorro in questa sede, a quello che nel seminario di filosofia si disse a proposito delle stratificazioni, no? Quello che abbiamo chiamato stratificazioni. E quando parlo della conoscenza della materia di cui è fatto lo studente, immagino appunto le infinite relazioni sincroniche, diacroniche, che lo fanno essere quello che è, no? Che sostengono la sua determinazione. Per questo dicevo prima, l'insegnamento fa emergere la natura del terreno nella misura in cui fa questo lavoro di ricostruzione del terreno comune, no? Lì emerge poi la peculiarità di quel terreno lì. senza una vaga retorica delle predisposizioni e delle cose, eccetera, tutte sacrosante, però, che la predisposizione in fondo, più che cose innate, eccetera, io ho sempre pensato che sono i modi in cui ciascuno cerca di dare forma a quello che ha ricevuto, no? Più che essere una cosa appunto spontanea, anche nella pianta, non è che ci sia tanto di spocce, nel senso. E una cosa che accade insieme, terreno e seme, non è che è la spontaneità della pianta. Quindi penso a questo quando penso, se si vuole tenere l'esempio su cui ancora, spero di non dire stupidaggine, perché ancora ci stiamo lavorando, della forgiatura, mi verrebbe da dire devi conoscere la natura della materia che stai forgiando, perché non esiste un materiale inerte, no? Devi sapere qual è la sua dynamis, che cosa può fare, no? Oltre che, perché solo così puoi sapere come assestare il colpo, se si tratta per esempio di un metallo da forgiare, no? Solo così puoi capire come intervenire, come battere, dove inserire i tuoi colpi. Se non conosci qual è la sua potenzialità, ma anche la sua potenza, la sua possibilità nel senso di potenza, non riuscirai mai a capire bene. Quindi quando parlo della conoscenza del terreno, parlo sostanzialmente di un lavoro di questo tipo, no? Che secondo me dovrebbe caratterizzare il lavoro degli insegnanti. Ancora una volta si tratta di un lavoro che non si fa da soli, no? Perché molto spesso, oddio, le capacità degli insegnanti mica le dobbiamo dimenticare così, però troppo spesso ci si fida dell'intuito per valutare quello di cui avrebbe bisogno uno studente, no? Poi capita che tu vedi lo studente in una situazione diversa, per esempio anche semplicemente in gioco in un'altra materia che non è la tua, e cambia completamente la percezione di quello che è. Ma questo vale anche nell'autoconoscenza. Quando i miei studenti facevano fatica a riuscire in qualcosa, io gli dicevo, ok, ma non valutarti solo a partire da questa cosa, pensa a come sei in un altro contesto. Insomma, la conoscenza del terreno non è semplice. Richiede molto tempo, richiede un lavoro in comune, richiede una grande pazienza. Io in realtà ho messo la sveglia, ma non è che la sappia vedere benissimo.
Sono le 4:05.
Perfetto. Allora, proseguiamo con un'altra tappa, che è la valutazione. Allora, per affrontare questa tappa vi leggo due parabole, una, tre, però una è piccolina. La prima, che è tratta dal Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetti 24-30, è la parabola del grano e della zizzania. Dunque, espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Ora, magari l'uso che ne farò io nella mia tappa può essere più tollerante, in realtà la parabola non c'ha niente a che fare con l'insegnante, perché si riferisce al grande problema di dire: ma se siamo come dire, in un campo in cui è stato redento da Dio, da dove vengono quelli lì che non funzionano, no? E sembra quasi dire, ma tu non ti preoccupare, pazienza, devi conviverci, poi arriverà il giorno del giudizio, non ti preoccupare che quelli che vanno bruciati li brucio, gli altri invece saranno conservati. Non è una parabola particolarmente tenera. Però io ho questa abitudine che ho imparato da Martini. Martini diceva, la parola di Dio è per me una questione di vita o di morte. Cioè lui diceva, tutte le volte che mi trovo di fronte ad una situazione mi chiedo se ci sia un brano della scrittura che mi possa aiutare a cogliere il senso di quello che sto vivendo. Quindi a me il discorso della semina mi ha fatto pensare a questa parabola e mi sembrava di poterne trarre, con buona pace di Matteo, che non mi sta particolarmente simpatico, delle cose che potevano essere utili. Quindi la prima parabola è il grano e la zizzania. Ovviamente se il terreno, se il campo è lo studente, e adesso non siamo più nell'immagine del seminatore ma dell'agricoltore, non si parla semplicemente di uno che semina, ma di uno che proprio si occupa di coltivare, di monitorare come vanno le cose, di curare non solo il terreno e di prepararlo, ma anche il seme che è la pianta che produce. Allora, i rilievi che volevo fare erano questi. La prima cosa è che bisogna monitorare l'andamento del seme. Il maestro, l'insegnante, l'educatore è colui che sa monitorare l'andamento del seme. Ci vuole molta pazienza. L'altra parabola che, sì, che in effetti posso anche leggervi adesso, è tratta invece dal Vangelo di Marco, al capitolo 4. Più che una parabola, forse si potrebbe dire un detto. Eccola qua. Diceva, il regno di Dio è come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Quindi, monitorare l'andamento del seme, monitorare il terreno, capire come vanno le cose, se c'è bisogno di cura o altro, significa anche avere la capacità di attendere. Cioè sapere che alcune cose accadono un po' indipendentemente, non è che si può pensare di monitorare, non significa condizionare l'andamento del seme o indurre a fare delle cose perché lo sviluppo vada in un certo modo, no? Bisogna avere la pazienza di sapere che sia che dormi, sia che vegli, certo se stai sveglio è meglio, il seme fa il suo corso, cioè sia che te ne occupi, sia che fisiologicamente ci sono delle cose che il tuo discepolo, il tuo studente farà autonomamente, il seme dà il suo frutto e poi tu sarai chiamato anche a raccoglierlo, questo frutto. Quindi saper attendere sicuramente, saper monitorare il percorso, ma quello che mi piace molto di questa parabola è la capacità di saper discernere le cose. C'è il campo. Nel campo spuntano dei germogli di grano, ma spuntano anche dei germogli di zizzania, giusto? E allora l'istinto è quello di estirpare, perché la zizzania poi è infestante, per cui dice non è che mi compromette anche il grano, e quindi l'istinto sarebbe quello di andare lì e strappare via le cose. Però con grande sapienza l'agricoltore dice un momento, prima devi farli un po' crescere, sviluppare, perché non sia mai che strappi anche il grano buono. Allora mi veniva da pensare, bisogna avere la capacità di discernere nello studente, nel discente, chiamatelo come volete, quello che costituisce un impedimento reale alla sua crescita, è quello che invece è una caratteristica sua che non è ancora sviluppata o che in qualche modo tu non riesci a collocare, perché il rischio è che con l'ansia della correzione o appunto della formazione intesa come farlo aderire a una certa forma, tu strappi via delle cose che ti sembrano degli errori, che ti sembrano degli impedimenti, delle cose che non gli consentono, come si dice, di fare un progresso. No? Quando si dice hai fatto progresso, è una cosa terribile secondo me, perché prima che cos'ero? Cioè, non so, sottosviluppato intellettuale. E rischi che non cogli che invece si tratta di cose che vanno curate, che non vanno strappate, che sono dei suoi tratti caratterizzanti, che non sono difetti d'apprendimento o incapacità di fare il passaggio o blocchi che ha nel processo formativo, ma è, dice qualcosa di lui in qualche modo, no? E quindi va preservato, va curato, magari anche rischiando che per un certo verso copra un po' il seme buono, ritardi la produzione del frutto, ritardi la crescita dello stelo buono, magari rischi, no? Gli dai un po' di credito, ma cerchi di capire dove lo porta quella cosa lì. Quindi attendere, monitorare e discernere. L'altra parabola invece è quella degli operai nella vigna. Quindi la prima parabola dice un po' come, perché la valutazione del percorso non può essere una cosa che si fa in base a tappe prestabilite o modelli prestabiliti, quindi è necessario ancora una volta conoscere lo sviluppo del seme nello studente, quindi conoscere il suo terreno e conoscere anche come si sta sviluppando il seme nello studente, no? Così puoi valutare come sta andando. Dall'altra parte, la parabola degli operai nella vigna. Dunque, Matteo. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse: «Andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono». Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Ora, è chiaro che la questione è che la giustizia di Dio non è una giustizia retributiva, no? Che è molto bello anche teologicamente parlando questo passo, perché dice una cosa che è particolarmente bella anche rispetto all'atteggiamento dell'uomo religioso, no? Che è un attimo che dice: ma io mi sono comportato bene tutta la vita, poi arriva il figlio debosciato che ha dilapidato tutto e tu lo tratti come me, e non ha capito un cacchio, chiaramente. Però sarebbe anche troppo facile, non è questo il mio intento, utilizzare questa immagine per riferire a quell'esperienza che secondo me chiunque ha insegnato ha fatto, dello studente che viene da te e ti dice: ma come, quello lì ha studiato la metà di quanto ho studiato io, ha preso 8, io ho studiato 5 giorni, invece ho preso 8 come lui, almeno ho bisogno di qualcosa in più. E vabbè, è molto difficile far capire questa cosa. Allora, innanzitutto dico così: la valutazione non è un premio, ma è un salario pattuito. Cioè bisogna chiedere quello che ciascuno può dare, anche quello, come dire, impostare il lavoro dello studente in base a quello di cui ha bisogno. C'erano quelli a giornata, c'erano quelli che erano lì senza far niente, e allora questo padrone di casa, che non assomiglia molto agli imprenditori moderni, va lì e dice: ma come, siete qui senza fare niente tutto il giorno, andate anche voi, eccetera. Quindi non si tratta di un premio. Troppo spesso la valutazione tramite il voto, per lo più, è considerata una sorta di premio alla tua diligenza, di premio a quello che hai fatto di buono. Tutti ci siamo caduti, da studenti, da insegnanti con un po' di vergogna, da studenti meno, perché non era colpa nostra. Bisogna invece pensarlo come un salario pattuito. Salario pattuito significa che la richiesta che ti faccio non può essere una richiesta generalizzata. Cioè io faccio questa richiesta a te, perché sei tu, perché conosco il terreno di qui sopra, conosco il seme di qui sopra, ho monitorato il tuo percorso e quindi ti chiedo questo perché sei tu. E quindi, come la richiesta non può essere generica, come la richiesta non può essere neanche generalizzata, perché di per sé non bisognerebbe chiedere le stesse cose a tutti, perché noi abbiamo in mente l'idea di doverli misurare per livelli standard, no? Quanti gradini hanno fatto, a che punto della scala sono. Quindi la richiesta non dovrebbe essere né generica né generalizzata, così anche la valutazione. Se la richiesta è tarata su quella persona lì, anche la valutazione sarà tarata su quella persona lì. Per cui non esiste l'idea di una giustizia comparativa. Ah, ma io ho preso 6 come il mio compagno, ma perché? Io ho sbagliato questo, lui ha sbagliato quest'altro, perché ha dato 6 a tutte e due, no? E tu cerchi di dirgli, perché i voti sono una cosa ignobile, il tuo 6 è 6, per questo motivo, il tuo 6 è il tuo 6, il suo 6 è il suo 6, no? Quindi la giustizia non può essere comparativa, ma tu devi valutare il tuo lavoro. Tu avevi bisogno di una giornata di lavoro, sei venuto da me per una giornata di lavoro, abbiamo pattuito un prezzo, io ti ho detto che lavoro dovevi svolgere e sto valutando il lavoro che hai fatto in base a quello che abbiamo pattuito. Fine. Con l'altro ho fatto un altro tipo di valutazione. Quando mi dicevano: ah, ma lei devi essere giusto, io dicevo: assolutamente no. Cioè, nel senso, perché devo essere giusto? Io devo, non, come dire, non devo dare a tutti le stesse cose, no? Altra cosa importante che lo studente deve capire, che non è la quantità di ore che determina il salario. È necessario appunto un patto educativo che non è che basato sulla fatica o sullo sforzo che hai fatto. Io ne tengo conto. Per esempio, dico una cosa scema, ma giusto anche un po' per spostarmi dal discorso biblico e non essere eccessivamente... io a volte valutavo cose diverse. Cioè c'erano studenti che facevano uno sforzo incredibile con risultati minimi, ma cosa fai? Non li valuti? Perché il risultato non è quello che ti aspetti, che poi non è che me lo aspetto io, era più per lui. Cioè capivi che dietro c'era un grande studio, però, come dire, l'albero era andato un po' storto, non era andato nel verso giusto e quindi non funzionava bene. E che cosa fai? Non tieni conto di tutto quello che c'è? Non può essere una questione quantitativa, deve essere una questione di qualità, della qualità di quello che hai fatto. Per questo il voto non funziona, cioè il voto numerico non funziona, ma neanche il giudizio con una parola che maschera il voto numerico, però sotto forma di giudizio, no? Per cui quando insegnavo religione per me c'era un unico voto, perché cioè, che cosa faccio? Il fedrometro o il regilometro, cioè cerco di misurare quanto tu sei vicino, in alto, in basso, dalle cose, cioè, ci siamo dati dei materiali, ci siamo dati un percorso, abbiamo fatto un percorso che è durato tutto l'anno, poi quando insegnavo religione era veramente bello perché mettevo un voto a quadrimestre, arrivederci, grazie, tanto chi mi controllava, ero assolutamente inutile, questa era una cosa bellissima, ed era o sì o no, cioè non è che stavamo lì a fare la misura di quanto eri stato bravo. Ma al di là delle battute, dei racconti personali, bisogna anche saper motivare la valutazione, cioè al di là del tono scocciato del padrone della vigna, però lui non si sottrae e dice: che c'hai da mormorare? Cioè, e sa spiegare perché ha fatto quello che ha fatto. Cioè, voi immaginate quando si fanno i test con Google Moduli, che poi ti vengono fuori, che è uno strumento diabolico, per cui il ragazzo fa il test a crocetta direttamente su un modulo online, che senza farti fare alcuno sforzo, già ti dà il risultato in automatico in base al giusto o sbagliato. Esatto, motivo per cui io non l'ho fatto il concorso. E va, questa è un'altra storia. Esatto, cioè anche i professori vengono valutati così. Tu ti metti lì, fai le cose, fai le crocette, poi viene fuori un numero e nessuno ti dà la motivazione del perché hai sbagliato delle cose, del perché le sai, o qual è la tua preparazione, o dove sei. Quindi lo studente non acquisirà alcuna consapevolezza del suo percorso, niente. Quando non c'erano Google Moduli, ve lo dico, io avevo degli studenti, dei colleghi, era questa cosa drammatica, che si erano fatti i fogli tipo quelli dei quiz della patente, così riproponendo sempre gli stessi test, loro mettevano questo foglio sul compito e cerchiavano giusto o sbagliato, quindi non leggevano neanche il quesito, ma non era neanche da motivare, perché era solo una crocetta, no? Sono delle cose, sono delle pratiche allucinanti, eppure accadono. Vabbè, comunque, al di là di questo. Io non lo so se anticipare, perché in realtà passerei all'altra tappa, però forse a livello di... Sì. Potremmo fare... Sì, potremmo fare la pausa adesso invece. Sì, ci rivediamo tra un quarto d'ora per chi resiste.